Io volevo affrontare un altro punto, poi passare la parola a qualcuno degli operatori sociali che vuole di voi. Così. Allora, il punto, torno sulla figura del RLS, cioè del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Allora, una differenza tra la 626 e invece il testo unico, cioè il decreto 81, è che mentre la 626 diceva che questa figura dell'RLS doveva esserci, punto, e non specificava in base appunto alle dimensioni aziendali, quanti, chi, eccetera, il decreto 81, anche a buon senso, in effetti, dice che per le realtà piccole non ha senso creare l'RLS, cioè prima, volendo, per essere fiscali, anche in una realtà con un unico dipendente, questo dipendente doveva fare il corso per diventare RLS. Che capite, insomma, che non è che abbia... Cioè, fategli fare un corso tecnico vero per imparare le cose che gli servono sul lavoro, ma non un corso da RLS, cioè uno che dovrebbe praticamente gestire anche così i rapporti e le istanze dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro quando si è in due a lavorare. E quindi crea la figura dell'RLS territoriale, cioè tutte le aziende piccole, e devono anche dare dei soldi giustamente per questa figura che si verrà a creare, si appoggiano, non hanno un RLS interno, ma hanno un RLS che è di zona su quel settore lì. Allora, questa figura, per quel che ho potuto vedere io nel settore agricolo, ovviamente mio e sulla provincia di Bologna, è una sorta di fantasma, cioè sono sicuro che non esiste. Allora, se è opportuno o no che esista, io sinceramente non ho dubbi. Se questa persona fosse davvero sveglia e anche un po' combattiva, sarebbe un'ottima figura, perché addirittura nell'ambito delle aziende è anche meno ricattabile, perché non è uno assunto dalla ditta, cioè un RLS che vuole rompere i coglioni, ed è successo, no? Abbiamo visto in ferrovie soprattutto, non so, conoscerete sicuramente il caso del macchinista licenziato e tanti altri casi del genere, no? Comunque sei più ricattabile. Anche se, come diceva prima Marco, molto spesso quello che succede è che la figura del caporeparto diventa anche RSU e RLS, cioè la persona più vicina al lato padronale viene addirittura anche premiato col corsettino RLS, eccetera, eccetera. Però se invece questa figura fosse sveglia e combattiva, per me sarebbe un'ottima cosa, perché penso, di nuovo, scusatemi sempre, al mio settore, cioè agricoltura, giardinaggio, con tantissime ditte molto piccole, dove una figura esterna alla quale i lavoratori della zona possono fare riferimento anche per chiedere un po' di informazioni tecniche importanti, sarebbe una cosa molto importante. Allora, delegati proprio CGIL mi hanno detto che loro non la vogliono fare questa figura. Sui motivi sinceramente non l'ho capita, però chiedo lumi anche a voi, soprattutto a chi è di altre province o di altri settori, se questa figura esiste, oppure anche un micro dibattito sul fatto se debba esistere secondo voi o no. A me sembra potrebbe essere veramente molto utile. Intanto Marco.
No, niente, allora giustamente sul discorso del territoriale l'8108 ha fatto un passo avanti. Perché al di là delle piccole aziende, allora la normativa prevede che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non è un obbligo a carico del datore di lavoro. Non comparare fra gli obblighi del datore di lavoro, è una facoltà che viene dato ai lavoratori di eleggere al proprio interno un rappresentante. La norma specifica che sotto i 15 lavoratori questo viene eletto all'interno dei lavoratori e basta. Sopra i 15 viene eletto all'interno delle rappresentanze sindacali unitarie. E già qua, vabbè, potrei fare delle osservazioni. Perché sopra un certo numero di persone deve essere per forza un sindacalista? Io posso essere una persona che a cui sta a cuore la salute dei lavoratori, non sono sindacalista, lo faccio al di là di quello perché ho competenze, passione e tutto quanto. Comunque, se i lavoratori, perché non ce n'han voglia, perché non vogliono fare l'assemblea per eleggere, non eleggono loro rappresentante dei lavoratori, automaticamente il ruolo dell'RLS di azienda viene svolto dall'RLS territoriale, il quale ha tutti gli attributi che gli vengono dati dalla legge, che sono l'articolo 50, esatto. Quindi la rappresentante dei lavoratori della sicurezza ha tutta una serie di poteri, di attributi, qua c'è il fischio, ha tutta una serie di attributi, di poteri che teoricamente sono molto importanti per la tutela dei lavoratori, nel senso che il rappresentante può visitare gli ambienti di lavoro, quindi anche un esterno, chiaramente presentandosi come partito, cioè non è che io vado lì, dico io voglio vedere l'azienda, no, io sono rappresentante dei lavoratori territoriali, posso vedere l'azienda, posso vedere il documento di valutazione dei rischi, anzi devo essere consultato preventivamente quando si scrive il documento di valutazione dei rischi, partecipo alla definizione dell'RSPP, cioè del responsabile della sicurezza del servizio di prevenzione e protezione, cioè ho tutta una serie di poteri che in teoria dovrebbero permettere al lavoratore, poi interfacciandosi con questo rappresentante, di essere tutelato. In realtà, come dicevo prima quando parlavo di rappresentanza dei lavoratori, spesso e volentieri gli RLS aziendali non fanno quello che devono fare, stanno più dalla parte dei padroni, dalla parte degli imprenditori piuttosto che dalla parte dei lavoratori. E come dice giustamente Davide, viene a mancare, c'è stata poca spinta da parte dei sindacati nel creare in ogni realtà territoriale appunto il rappresentante territoriale, per tutelare tutte quelle aziende piccole o dove comunque non viene eletto un rappresentante interno, quindi per avere comunque una persona di riferimento che sia, diciamo, il punto di riferimento per i lavoratori. Penso soprattutto ai precari. Nelle aziende i precari non hanno nessuno a cui rivolgersi, perché i precari in realtà, cioè i somministrati, gli interinali, potrebbero rivolgersi all'RLS dell'azienda, in realtà è gente che è continuamente ricattata, ha paura a mettersi in evidenza sotto certi aspetti. La mancanza di una figura territoriale che serva a coordinare anche tutte queste forme di lavoro di sfruttamento è veramente una cosa che fa venire meno tutta una serie di tutele ulteriori per i lavoratori. No, esiste in pochissime realtà. E poi ripeto, purtroppo devo dire, l'RLST, cioè il territoriale, viene sempre comunque eletto dai sindacati confederali, che purtroppo, devo dire, in molte realtà, un po' meno la CGL, soprattutto CISL e UIL, stanno dalla parte ormai, questo si vede a livello nazionale, a livello di difesa dello statuto dei lavoratori, comunque ormai CGL, CISL e UIL stanno dalla parte ormai degli imprenditori del governo. La CGL fa quello che riesce a fare, quando può fare, quindi anche se c'è, comunque non sono figure incisive e combattive come dovrebbero essere.
Scaletta prevede, ok, Pippo, vieni. E dopo invece Stefano, monologo, sei pronto? Dopo gli operatori.
E volevo fare alcune riflessioni su un punto che secondo me un po' non è stato toccato. E anche una domanda specifica. Un po' faccio un po' l'avvocato del diavolo, perché non ho niente contro chi fa uso di qualsiasi sostanza, assolutamente, però c'è un problema. Se un lavoratore con la propria condotta, fra cui può anche essere quello di un utilizzo smodato di determinate sostanze, mette in pericolo la propria salute e la sicurezza sul lavoro e quella di un collega, se la legge prevede la possibilità dei lavoratori che dicono ascolta sei fuori di testa, non è possibile che tu mi movimenti con la gru delle tonnellate sopra che io devo sistemare su un'impalcatura in un cantiere edile per fare il campanone industriale della ditta tal dei tali. A me sembra che lo Stato bacchettone in cui viviamo si è occupato di un problema falso, cioè ha introdotto la possibilità di punire il lavoratore che si ubriaca, fa utilizzo di sostanze, dall'altro lato però non ha fatto un passo avanti verso la tutela effettiva dei lavoratori, non ha dato ai lavoratori uno strumento in più. Ha semplicemente previsto la possibilità, se mi stai sul cazzo, ti faccio in un modo o nell'altro, mi risulti positivo ad un'analisi, ti faccio fuori. A me sembra che la legge, il tenore della legge è quello, uno strumento in più in mano ai lavoratori non è stato dato. Un problema che però mi sento di portare avanti, perché per me è molto sentito, e molto quantitativamente rilevante, è passando da vari settori lavorativi, con l'introduzione di precarietà, di privatizzazioni e di varie formule contrattuali nei confronti dei lavoratori, leggi di subappalto, noi vediamo introdurre pratiche lavorative pericolosissime anche in quello che potrebbe tranquillamente essere un'erogazione normale di spesa pubblica. Cioè noi ci ritroviamo l'alta velocità che fa crollare i tunnel in testa alla gente. Quelli lì sono a tutti gli effetti spese pubbliche ai danni di lavoratori. Teoricamente quello potrebbe lavorare una condizione di sicurezza dettata da non dai problemi del profitto privato per la costruzione del tunnel. Poi uno può anche essere contrario all'alta velocità a prescindere, non sto parlando di questo, parlo delle varie modalità in cui si esplica poi alla fine la privatizzazione, l'introduzione di lavori e l'esternalizzazione di lavori da un'azienda ad un'altra, il subappalto, la privatizzazione del trasporto pubblico, la privatizzazione della manutenzione di quell'area piuttosto di quell'altra. Sembrano temi non legati fra di loro, però la privatizzazione, l'introduzione della precarietà, che altro che legge Biagi, parliamo di TREU, governo di centrosinistra con lavoro interinale, e prima ancora in Emilia Romagna ponte di testa di ponte per sfondare il contratto atipico, il contratto delle cooperative. Cioè io ho un'azienda, a chi faccio fare il facchinaggio? Li devo assumere a tempo determinato, sto cazzo, una bella cooperativa che gestisce i magazzini, ed ecco bello e pronto lo scavalcamento del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il governo Berlusconi adesso dice: noi vogliamo superare lo statuto dei lavoratori. Beh, di fatto è già ottenuta questa cosa, questo è un passettino ulteriore che formalizza una situazione di fatto per cui poi non ci resta neanche l'appiglio legale di dire faccio appello a quella legge, perché ti fanno sparire anche quella. Quindi di fatto la legge non c'è più, puoi farne solo appello, quando ne sei nelle condizioni contrattuali di farne appello, sparita quella, proprio sparisce anche la possibilità di dire vado davanti a un giudice e dico faccio appello ad una legge. Tutto questo denota un problema principale, che è quello della formalità che diceva prima della legge, che stabilisce una serie di regole formali per cui noi ci dobbiamo attenere scrupolosamente come lavoratori a applicare i dispositivi di sicurezza che il datore di lavoro ci mette a disposizione. Dall'altro lato però il controllo effettivo quando un lavoratore insorge in un infortunio avviene dall'altro lato. Quindi se tu non avevi quel dispositivo di sicurezza perché l'hai dimenticato, perché sotto pressione del fatto di dire i guanti li ho lasciati lì, ho preso in mano un pezzo di tavola, c'era un chiodo, mi sono bucato o quant'altro, non si va a vedere se quel lavoratore lì era in condizioni di non farsi male. Si dice semplicemente: come ti sei fatto male? Ah, non va mica tanto bene, tu hai... dovevi avere quel DP, ti è stato consegnato, vediamo la cartellina, sì, ti è stato consegnato. Voglia che quello dice: ascolta, io quella mattina lì sono arrivato, sono salito, sono andato lì, nel casino mi sono dimenticato. Non è che il giudice ti dirà mai, o l'INAIL ti dirà mai, effettivamente se lavori sotto pressione e se l'organizzazione è tale che ti fanno pure dimenticare il tuo DP nella parte opposta di un cantiere o della fabbrica, forse non è il caso di contestare il tuo infortunio, forse è il caso che a te ti diamo i soldi e sanzioniamo l'azienda. No, la legge introduce la responsabilità per il lavoratore, responsabilità bastarda, perché è una responsabilità inesistente, perché qualora si va davanti a un giudice non si farà un'effettiva indagine su come le cose sono andate. Questa formalità della legge che non viene applicata richiede da parte dei lavoratori un'attenzione notevole, ma non perché questa attenzione è da auspicare da un punto di vista ideologico, è necessaria. Cioè la legge no, così com'è, non può funzionare se non ci sono quei formalismi che vengono questa volta da parte dei lavoratori, con le proprie organizzazioni, con che possono essere sindacali o semplicemente di attenzione reciproca. Non credo che il problema della sicurezza sia semplicemente il fatto di porsi da un punto di vista legale. La legge, secondo me, è qualcosa che è indispensabile, perché sancisce un diritto a cui ci si può sempre appellare. Come diceva Davide prima, può diventare anche uno strumento di lotta, perché se io lavoro semplicemente attenendomi alla legge formale, effettivamente chiunque ha esperienze di lavoro, moltissimi settori si fermerebbero. Cioè non c'è la possibilità di applicare al 100% con la tipologia di lavoro che oggi si fa, qualsiasi operaio si sente preso per il culo in molti settori, non in tutti. Questo per me è un aspetto negativo, però, cioè vuol dire che noi abbiamo introiettato l'idea del profitto a tutti i costi e non ci rendiamo più neanche tanto conto quanto viaggiamo veloci rispetto a quello che uno Stato bacchettone ci dice: no, ma dal punto della sicurezza tu devi fare così. Il lavoratore ti dice: è impossibile fare così. Perché è impossibile fare così? probabilmente molte volte è vero che è impossibile fare così, ma molte volte ti hanno educato perché sia impossibile fare così, perché non riesci neanche a intravedere le soluzioni organizzative perché sia possibile lavorare dal punto di vista della sicurezza. Le turnazioni delle mansioni non sono cazzate, chi le decide? I lavoratori? Mai sentito dire una cosa del genere, anzi sono premiali o punitive il più delle volte, e quello è un qualcosa che al di là del danno, del pericolo di morte, è qualcosa che può risparmiare il fisico di un lavoratore, il lavoro usuranti notevole, non è qualcosa di poco conto. Questo è un esempio fra tanti altri, quindi concludo subito, cioè la necessità di bloccare determinati meccanismi di peggioramento delle condizioni di lavoro anche per quanto riguarda la sicurezza del lavoro deve necessariamente passare per lotte che vanno ad individuare obiettivi quali le privatizzazioni, la precarizzazione e il subappalto. Questi potrebbero essere elementi indispensabili, secondo me, al di là poi della peculiarità del state in occhio in ogni settore, costruiamo organizzazione dei lavoratori da molti punti di vista, ma il punto di vista della sicurezza del lavoro, non pensate che la legge vi possa mai risolvere al 100% il problema, perché come è emerso prima è una formalità che è un'arma che può essere usata a nostro vantaggio, ma può essere anche usata contro di noi. E un primo punto che forse si dovrebbe scardinare sarebbe quello che sarebbe, che può essere un primo passo, della responsabilità del lavoratore nei confronti dell'INAIL. Ve ne dico una che è solo una curiosità, cioè io ho assistito ad una persona che non voleva a cui veniva rifiutato il danno di recarsi al lavoro, quindi se tu hai un incidente mentre vai al lavoro l'INAIL dovrebbe pagarti come infortunio, ecco, se usi l'autobus senza dubbio sì, se hai usato il motorino e c'era un autobus che passava sotto casa tua non ti pagano, perché? Perché non è il mezzo più sicuro, a me sembra una stronzata. Però questo è il concetto della responsabilità del lavoratore, che deve scegliere il metodo più sicuro sul lavoro e mentre si reca al lavoro. Questo è uno dei punti che non va della legge, che bisogna cominciare a costruire per modificarla. Si può riuscire in questo e in altro solo se si riesce ad essere incisivi come lavoratori. Poi ognuno qui, in base alle proprie tendenze politico-sindacali, faccia il proprio lavoro e buon lavoro.
Ciao, io sono un operaio metalmeccanico, da 12 anni lavoro alla Titan Italia, una fabbrica subito dopo Anzola dell'Emilia, e devo dire che la fabbrica in cui lavoro io è una delle fabbriche che ha più infortuni sul lavoro nel territorio bolognese. Per quanto riguarda la conoscenza dei nostri diritti, e lì ci vuole una riflessione che va, insomma, al di là della carta scritta, perché i diritti magari ci sono pure, che poi vengono usati in modo repressivo, come abbiamo già visto, vengono usati in modo repressivo dalla parte padronale. Dall'altra parte, cioè dalla classe operaia e dalla classe dei lavoratori, c'è un po' l'incoscienza e molto il ricatto. Quindi è difficile usare quei pochi diritti che potremmo anche usare a nostro favore, perché la nostra incoscienza e soprattutto i ricatti che abbiamo sul nostro posto di lavoro fanno sì che non possiamo mettere in pratica la sicurezza, perché poi se guardiamo bene la sicurezza sul posto di lavoro, un lavoratore la sa anche al di là della formazione, basta che tu lavori e ti accorgi questo è pericoloso, questo è meglio non farlo, e questo... Perché sì, dopo un po', infatti c'è, per quanto riguarda la formazione, per esempio, a noi manca totalmente, manca anche nelle assunzioni, nelle nuove assunzioni soprattutto, perché sono quelli che poi sono più a rischio. Noi abbiamo delle posizioni di lavoro molto rischiose, perché facciamo cerchioni agricoli e cerchioni per caterpilla, tendicingolo, e quando facciamo dei movimenti medio pesanti, anche piuttosto pesanti, e quindi ci facciamo male spesso. Delle volte ci siamo anche opposti a dei sistemi di sicurezza, perché volevano farci lavorare con le maniche lunghe, perché volevano farci lavorare con degli occhiali pesanti, perché un altro po', cioè, uno d'estate deve anche lavorare in condizioni agevolate, non puoi dirmi che devo lavorare con gli occhiali a maniche lunghe e poi nel frattempo, per non graffiarmi il braccio, e poi nel frattempo mi può sparare un proiettile in testa. A questo punto io dico, aspetta, correggi prima il proiettile che mi può sparare in testa, poi ne parliamo degli occhiali e del braccino che mi devo mettere sull'avambraccio. E quindi delle volte la sicurezza viene usata in modo repressivo dalla parte dell'azienda, anche per quanto riguarda le urine. Io sono già 3 volte che piscio. Ho pisciato in un anno, ho pisciato 3 volte. Sì, sì. Perché sono entrato in base alla legge della regione. Io la prima volta, non vi spiego neanche come, me la sono scampata sulla questione del preavviso, mi avevano chiamato e me la sono scampata, poi non fumo più, mi hanno fatto 3 urine e non fumo più. E vabbè, ma lasciamo stare, perché il problema non è tanto le droghe, il problema è proprio la sicurezza sul lavoro. Poi possiamo essere d'accordo che io faccio il carrellista, è meglio che non lavoro ubriaco, e forse è meglio anche che non lavoro fumato, però è mio diritto magari andarmene a casa e fumare. Ma questa qui è una delle tante leggi sulla sicurezza che sono repressive, tra l'altro su tanti altri settori, che magari serve ancora di più questo controllo delle droghe, non lo fanno. Comunque io volevo dire che uno dei problemi più grossi rispetto alla sicurezza sul lavoro è i ritmi di lavoro. Cioè noi abbiamo dei ritmi di lavoro, cioè per esempio sul ritmo di lavoro non è che ci vuole che ci sia un foglio di carta o un diritto che ti dica lavora piano e stai attento. Cioè ci sono, però sono io stesso lavoratore che devo capire, devo andare a lavorare lì, devo lavorare con attenzione e lentamente. Nelle fabbriche ti chiedono i numeri di pezzi, tu devi rispettare quei numeri di pezzi. E se non rispetti quei numeri di pezzi, sei fuori. Le nuove assunzioni ormai sono solo di precari. Io sono stato assunto come un precario, adesso sono a tempo indeterminato in cassa integrazione straordinaria. Quindi precario anch'io. Sono stato assunto come precario. Tutti i nuovi assunti vengono assunti come precari, vengono messi sulle postazioni senza nessuna formazione e hanno dei rischi mortali. Ma non gli viene neanche detto il rischio mortale. Non solo non gli viene detto usa, che ne so, il guanto e scarica 2 volte ogni 3 pezzi, perché non gli vengono detti dei rischi mortali, che glieli dico io al lavoratore, che sono un suo collega, e dico stai attento, te l'hanno detto che qui se non scarichi i pallini sotto la pressa possono sparare e sfondarti la testa? No, non me l'hanno detto. I responsabili della sicurezza, l'RLS, ci sono. L'RLS, come ha detto prima il ragazzo, sui 15 dipendenti diventano dell'RSU. L'RSU spesso al 98% è venduta in qualche modo. Per una serie di motivi, perché un operaio delegato o è compagno con una coscienza di classe di quelle potenti, che entra nell'RSU e mantiene la sua coerenza e poi dopo si ritrova faccia a faccia col padrone e lo fanno fuori. O se no entri nell'RSU e fai quello che fanno bene o male gli altri, un po' perché manca l'incoscienza dei tuoi colleghi sulle iniziative rivendicative di lotta sia sulla sicurezza sia su tutto il resto, e quindi ti senti un po' isolato, non riesci a fare tanto, anche se sei uno bravo che sta nell'RLS, perché la... Come? Questo anche, cioè il gruppo in fabbrica si fa, il gruppo che si oppone a una determinata cosa si fa, però se tu vieni in fabbrica da me, per esempio, vieni in Africa, cioè noi siamo tutti immigrati, non conosciamo neanche l'italiano, cioè quindi lavoriamo in condizioni... E ne approfittano perché c'è il ricatto del permesso di soggiorno, perché c'è il ricatto del contratto a termine, ci sono vari ricatti che allora sappiamo tutti che lì c'è il pericolo del proiettile, è vera questa cosa, noi abbiamo il pericolo del proiettile, lo sappiamo tutti, no, lavorando sotto una pressa noi sappiamo che io da 12 anni che lavoro lì, che c'è il rischio del proiettile, anche io che sono italiano. sono consapevole che c'è questo rischio. Non riesco ad oppormi a questo rischio, perché la gente dovrebbe bloccare la fabbrica totalmente, mettersi fuori e aspettare che sistemano questo problema. Questo non si riesce a fare. Non si riesce a fare perché manca un po' l'incoscienza, e poi dobbiamo anche dire che di fianco all'incoscienza c'è anche la necessità del lavoro e l'esigenza di lavorare. Tanti operai, sia nei cantieri che nelle fabbriche, dicono: vabbè, adesso che facciamo? Facciamo lotta dura veramente? E se poi chiude? E se poi delocalizza? E se poi mi licenziano se mi espongo troppo? Ci sono una marea di problemi che non riescono a farti risolvere il problema. Non riescono a fartelo risolvere questo problema. Perché se no... perché se no sarebbe facile. Allora il problema c'è, usciamo tutti fuori, blocchiamo la fabbrica, non si rientra in fabbrica finché non risolvono il problema. L'azienda in qualche modo, il padrone in quel caso lì ci pensa, dice: allora o risolvo il problema o chiudo la fabbrica, perché questi qua non mi entrano più se io non risolvo questo problema. Tutto questo non succede perché siamo in altri tempi. Ci vuole appunto organizzazione, ci vuole che bisogna creare una rete, bisogna parlare, fare queste assemblee, bisogna discutere, bisogna pubblicizzare, bisogna denunciare, bisogna fare tutto questo per poi arrivare a magari organizzare delle iniziative di lotta nel territorio, anche fabbriche per fabbriche e aziende per aziende. Questo per adesso ancora non si riesce a fare, e io, che sono consapevole di quel rischio, mi ritrovo a lavorare tutti i giorni in quella fabbrica lì. Non posso licenziarmi perché non c'è un altro lavoro, e quindi devo lavorare lì con quel rischio lì. Anche il tetto di Ethernet, noi lavoriamo in un reparto presse. Faccio questi esempi per dire che non si riesce a risolvere il problema sulla sicurezza con un diritto o con un diritto che abbiamo sulla carta. Però non sto dicendo che non è giusto conoscerli, anzi, cioè è giustissimo conoscerli, perché almeno quelli là è giusto che ci sia anche un MySpace come lui che informa, una mailing list e tutto il resto. Sto dicendo che nella pratica però risulta molto più difficile, che non basta solo conoscere i nostri diritti, ma bisogna organizzarsi e lottare contro questi sistemi di non sicurezza che usano i padroni. Noi abbiamo un tetto di Ethernet, quindi di cemento amianto, e lavoriamo in un reparto presse che fa tremare la terra. Noi abbiamo delle presse alte due piani di casa, che quando frangiamo i cerchioni dei trattori trema la terra, automaticamente trema anche il tetto del capannone e si sbriciola il tetto di Ethernet. La legge addirittura dice che non è obbligatorio cambiare, mi sbaglio? Non è obbligatorio cambiare il nostro tetto di Ethernet. Hanno cambiato alcune zone di Ethernet perché il padrone è stato buono, perché se no non si possono neanche cambiare, cioè la legge addirittura su questo non arriva neanche la legge, figuriamoci noi. E quindi adesso ci ritroviamo costretti a lavorare sotto questo tetto di Ethernet tremolante, perché si dice che l'Ethernet, il cemento amianto, se fermo non nuoce, se invece è in movimento, che lo sfibri, che lo sbricioli, nuoce, arrivano le fibre d'amianto. E ci ritroviamo a lavorare in queste condizioni. Io ho puntato, però sono brevissimo perché comunque nei miei interventi sono sempre breve. Il ricatto e la necessità del lavoro l'ho detto. La precarietà, che è un problema, che è il problema che poi porta tutti i ricatti, perché la precarietà è stata proprio il culmine del ricatto. Cioè, o ti faccio il contratto a tempo se fai il bravo, ti faccio il contratto a tempo indeterminato. Se rompi i coglioni, tu a scadenza di contratto sei a casa. Questo ha portato la distruzione nelle fabbriche. Gente che ha fatto la gara a chi lavorava di più, a chi faceva il più bravo, a chi faceva più sorrisi al proprio capo. Questa è stata la distruzione di tutto. Altro che ci opponiamo a qualcosa. Cioè, io devo cercare di fare buono, datemi il tempo, perché io devo fare il buono, perché se no non mi fanno il contratto a tempo indeterminato e te lo tengono lì. O fai il bravo o fai il contratto a tempo indeterminato, oltre al fatto che poi ci sono anche tempi indeterminati che non si oppongono. Quindi, passando all'USL, per esempio, l'USL, allora vogliamo denunciare, andiamo all'USL a denunciare. Voi pensate che io non ho denunciato tutte queste cose all'USL? Io l'ho denunciato. Io sono andato nell'USL territoriale, ho denunciato che abbiamo un pavimento di merda, ho denunciato che abbiamo il tetto di Ethernet, ho denunciato che sparano proiettili, che possono sfondare le teste degli operai. Fino ad oggi abbiamo solo feriti, ma ancora non è morto nessuno. L'USL interviene, non interviene per questo, ti ascolta, prende gli appunti e ti manda a casa. E io aspetto, non succede niente. L'USL viene a fare anche i controlli in fabbrica e non si accorge del problema che, oltre al fatto che non parla con gli operai, è l'RLS che dovrebbe parlare per il nostro... Adesso abbiamo una persona già più buona in questo momento, fino ad oggi non si poteva, ero io carrellista che quasi quasi, mentre li vedevo lì col giubbottino giallo che girano in officina, mi fermavo e magari e mi esponevo e gli dicevo: ma avete notato questo? Cioè, sia sui fumi, sui rumori, su tutto. Cioè l'USL viene, fa i controlli ed è tutto a posto in fabbrica da me. Se è tutto a posto vuol dire che qualcosa non va. Qualcosa di mafioso c'è, perché se no come fa ad essere tutto a posto? Sia l'USL e sia per i sindacati. Perché dopo i 15 dipendenti l'RLS deve entrare nella RSU? Perché, ahimè, purtroppo, anche la FIOM, non CISL della UIL, anche la FIOM è venduta. Perché? Perché la FIOM vuole che l'RLS entrino nella RSU per tenere sotto controllo la situazione, che venga un esterno che non ha neanche la tessera sindacato a fare il delegato per la RLS, combattivo e che rompe i coglioni sul serio. No, teniamocelo fuori, abbiamo la nostra RSU e teniamo tutto sotto controllo, quindi RLS nella RSU per tenere sotto controllo le piccole rivolte e rivendicazioni che possono accadere nelle fabbriche. E niente, vabbè, senza parlare del medico aziendale che proprio è una schifezza. La legge sulla sicurezza, addestramento e senso, niente. Ho detto tutto. L'unica cosa che voglio dire, cioè voglio finire il mio intervento su una cosa importante. Cioè che in tutto questo il nostro, cioè dobbiamo tenere presente che il problema principale è perché abbiamo un padrone e abbiamo noi operai o lavoratori in genere che lavoriamo per un padrone che deve fare profitti. Il nostro problema è il profitto, ma non lo facciamo noi il profitto lo fanno loro. E non è che siamo noi improntati verso questo profitto e dobbiamo cambiare mentalità perché non va bene questo profitto per noi non c'è, il profitto è dall'altra parte e il padrone deve avere, per questo sono partito che il primo problema della sicurezza sono i ritmi di lavoro. Il problema è che il padrone si basa sui ritmi di lavoro. Nella mia fabbrica non è stato fatto investimento tecnologico, c'è stato fatto investimento di sfruttamento. Cioè la gente, i nostri padroni hanno investito sui ricatti degli immigrati, sui ricatti dei contratti, per investire sul super sfruttamento. E quindi di conseguenza persone che si fanno male. E questo è il nostro sistema, è questo quello che noi dovremmo combattere. Avere innanzitutto questa chiarezza qua, per poi organizzarci in tutto questo e creare delle reti o dei collettivi che cominciano a denunciare e a lottare finché ne possono. Io ci sono.
Innanzitutto ti volevo ringraziare del ragazzo. Allora, Paolo ha colto effettivamente il problema fondamentale, no? Io sono un consulente, un tecnico della sicurezza, conosco bene le norme, conosco le leggi, tutto quanto. In realtà il problema non è, cioè è anche giustamente la conoscenza delle leggi per non essere impreparati rispetto al padrone. Il problema della non sicurezza sul lavoro è il problema comunque di una società basata sullo sfruttamento dei lavoratori a tutti i livelli, in cui nel caso particolare di cui stiamo parlando adesso la sicurezza sul lavoro è una delle forme di sfruttamento dei lavoratori. i ritmi di lavoro, il profitto, ma è chiaro che al datore di lavoro per comprarsi lo yacht non gliene frega niente della sicurezza, dello stress dei lavoratori. Lui fa il minimo indispensabile che gli chiede di fare la legge e il minimo indispensabile che gli chiedano di fare le ASL, che non sono presenti sul territorio per motivi numerici soprattutto, ma anche per motivi politici. Quindi il datore di lavoro a un certo punto deve fare il proprio interesse, deve fare il proprio profitto, non per il bene dell'azienda, dell'Italia, dell'economia, per i cazzi suoi, perché deve fare comunque, portare a casa milioni di euro tutti gli anni per vivere da padrone. Allora il problema è le leggi, va bene, ci sono, le leggi non vengono applicate, il problema è fare rete, il problema è fare coordinamento fra i lavoratori e il contributo che può dare il singolo non si deve perdere in un oceano di indifferenza, bisogna che un po' alla volta tutti quanti, tutti quelli che sono politicamente interessati, tutti quelli che hanno sentimento per questo, facciano rete, facciano organizzazione, che superino quelle che sono organizzazioni che ormai di fatto è stato dimostrato sono organizzazioni che in teoria stanno dalla parte dei lavoratori, ma in pratica stanno dalla parte dei padroni o dei politici. Quindi bisogna ripartire dal basso, ricreare dal basso coordinamento fra lavoratori, perché diceva un signore una volta, che leggo perché non me lo ricordo, che al padrone non interessa nulla della vita e della salute dell'operaio se non ci sono le leggi che gliele impongono. E aggiungo io, se non c'è chi gli fa rispettare le leggi. Quindi il datore di lavoro, della salute e della sicurezza dei lavoratori, ripeto, non gliene frega niente, ci vogliono le leggi ci sono, fanno abbastanza schifo, non c'è nessuno che gli fa rispettare. Allora chi è che può fare in maniera tale che queste leggi, per quanto imperfette, vengano applicate? Siamo noi, siamo un movimento che, ripeto, deve partire dal basso attraverso alcune organizzazioni che ci sono già, che si devono coordinare al di là di divisioni e tutto quanto. Tocca a noi andare avanti, combattere, tenendo conto che ogni battaglia comunque sarà lunga, sarà pesante, non darà risultati, comunque è soltanto un piccolo percorso in una guerra contro un modo di produrre che ormai è sempre di più, sfruttamento dell'uomo nei confronti di un altro uomo.
Secondo te qual è l'impatto reale del testo unico a livello penale sulle responsabilità dei datori?
Allora, il testo unico ci aveva provato, nel senso che una delle cose belle del testo unico è che aveva aumentato l'apparato sanzionatorio, aveva introdotto anche la detenzione non alternativa al pagamento della sanzione. Poi Bon Berlusconi, 106/2009, ha ridotto pesantemente tutte quelle che sono le sanzioni a carico del datore di lavoro. Quindi da un punto di vista penale il testo unico, se vogliamo, dopo la correzione del decreto del 2009, non dà grosse novità in merito alla responsabilità. Il problema, anche se comunque l'apparato sanzionatorio fosse pesante e incisivo, che in Italia di imprenditori che hanno causato morti sul lavoro non va in galera nessuno. Perché in Italia... Allora, una cosa è la non ottemperanza alla legge, al testo unico. Sono sanzioni da ridere, 1.000 euro, 3.000 euro, 5.000 euro. Ma anche se da queste inosservanze deriva un infortunio, anche mortale, quindi omicidio, una persona che muore, il reato viene rubricato come omicidio colposo. Quindi punibile al massimo con, mi sembra, 7 anni e mezzo di reclusione, che può andare tranquillamente in prescrizione, per cui tenendo conto dei tempi della giustizia italiana, in Italia nessun imprenditore è mandato in galera per aver ammazzato un operaio. Il salto di qualità che spero qualcuno sta provando a fare è di rubricare l'omicidio in omicidio volontario. Ci stanno provando per la ThyssenKrupp, però su questo io dubito che ci saranno veramente delle novità. Forse ci arriverà Guarinello per la ThyssenKrupp, perché è stato un evento mediatico pesante, ne hanno parlato i giornali, telegiornali e tutto quanto. Per il muratore precario, per il lavoratore che muore, il problema è che l'imprenditore non andrà mai in galera, è sicuro di non andare in galera. Allora a quel punto lì continua a preferire fare profitto, perché tanto sa che la USA non lo va a controllare, anche se lo becca gli fa una sanzione da 1.000 euro, se lo becca che c'è il morto, alla fine viene fuori con la condizionale, in galera non ci va, paga l'assicurazione, il morto, lui pagherà, non lo so, 20.000 euro di avvocati, se lo beccano una volta ogni 10 anni.
Grazie. non ci sono domande. Volevo dire una cosa sull'intervento di Paolo, un po' specifiche su le maniche lunghe, per esempio. Per fortuna già la 626 dice esplicitamente che i dispositivi di protezione individuale non devono essere di per sé stessi causa di potenziali incidenti, quindi su alcune cose tu ti puoi opporre, al contrario diciamo del solito che tu richiedi dispositivi di protezione, a volte al contrario tu puoi dire no, questo è talmente pesante che mi crea tra le due più rischio o comunque una maggiore inabilità e una sofferenza al lavoro assolutamente inutile. Questa è una cosa molto importante da tenere presente. Sui ritmi di lavoro, un'altra cosa un po' paradossale, e introduco l'altro punto dopo, è che almeno per una cosa c'era sui ritmi, che è su quello che la legge chiama il video terminale, che sarebbe il computer. Per il computer è previsto, molti non lo sanno di quelli che lavorano in aziende o in qualsiasi settore al computer, un quarto d'ora di pausa ogni 2 ore di lavoro. Per il computer, non per esempio per il martello pneumatico, cosa un po' folle. Poi, sì, sì, certo, però non è il ritmo di lavoro in pratica, è vero, però... Voglio dire, sono almeno cosine che, sulle quali ci si può un pochino giocare, sempre con la premessa dei rapporti di forza.